Federico Ferrero, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per raccontarci di un prossimo incontro del Caffè dei giornalisti. Ricordo che Federico Ferrero è giornalista, lei, vedo nella scheda, ha scritto in ordine sparso per il Corriere della Sera, per il Corriere.it, Unità, l'Espresso, il Riformista, pagina 99. Ecco, io vorrei fermarmi un attimo al progetto di pagina 99 che ahimè non è riuscito ad andare avanti, però quello era veramente un progetto molto particolare. Che cosa ne dice Federico Ferrero?
Beh, che è stata una delle esperienze professionali migliori che abbia mai fatto, perché c'era una squadra in redazione di alto livello, era un giornale molto ben fatto e purtroppo probabilmente non sostenuto da una campagna commerciale altrettanto efficace, e quindi ahimè l'avventura si è interrotta anzitempo. Però è stata veramente un'esperienza piacevole per me. Alcuni dei miei ricordi più belli da giornalista sono legati proprio a pagina 99, e ne approfitto per ricordare Alessandro Leogrande, che purtroppo ci ha lasciato tragicamente un anno fa, e Alessandro era responsabile delle pagine di cultura di pagina 99, era uno scrittore straordinario, una persona dalla sensibilità unica, e insomma purtroppo c'è anche del dolore legato a quel giornale che non c'è più, però effettivamente è stato un capitolo importante della mia vita professionale.
Mi fa sempre piacere ricordare Alessandro Leogrande, in particolar modo per il libro La Frontiera. Non era solamente quel libro Alessandro Leogrande, ma quel libro forse lo rappresenta. E lo chiedo a lei, Federico Ferrero, in quanto giornalista, quindi ogni giorno a contatto con la notizia, quanto quel libro oggi ha ancora un suo attraversamento nell'umore quotidiano, nella vita della politica, nel cosiddetto vivere quotidiano?
Beh, secondo me vabbè, al di là del fatto che quando una vita si spegne a 40 anni non c'è molto altro da dire, il dispiacere e il dolore legato anche al fatto che Alessandro non sia più qui a testimoniare direttamente il suo lavoro. Per fortuna ha avuto il tempo di lasciarci un libro come La Frontiera, che dovrebbe fare un po', come dire, un tour solitario, anche senza autore purtroppo. Il libro da sé credo che possa vivere di vita propria e rappresentare un punto di vista alternativo alla narrazione che purtroppo viene fatta passare troppo spesso ai cittadini, perché ormai ci siamo divisi in fazioni, per cui ci sono i pro-immigrazione, contro-immigrazione, e nessuno però si ferma a ragionare sulle cose e sulle persone soprattutto. Alessandro va questa qualità narrativa, se posso permettermi velocemente, certo, straordinaria, che faceva sì che i suoi reportage, che erano appunto reportage narrativi, fossero coinvolgenti dal punto di vista letterario, ma rimanessero comunque reportage, quindi non erano romanzi. Lui non raccontava storie inventate, raccontava storie di vita, e lo faceva in una maniera avvincente, secondo me con una chiave che oggi aiuterebbe molte persone a capire cosa c'è dietro il dramma di chi lascia la propria terra per provare a stare in posti migliori.
Un suo collega, Federico Ferrero, ieri mi diceva, Mario Calabresi, che forse bisognerebbe ripensare al giornalismo che racconta l'oggi, perché forse è sempre più importante il giornalismo di quello del giorno dopo. Ecco, noi forse siamo un po' troppo attenti ai titoli, no? E forse il giornalismo del giorno dopo è quello a cui apparteneva Leogrande, per esempio, è quello che andremo a raccontare fra poco in questo incontro che si terrà al Caffè dei giornalisti. Quanto conta per lei, Federico Ferrero, il giornalismo del cosiddetto giorno dopo?
Conta molto. Il problema qual è, secondo me? Che molto spesso invece i giornali hanno inseguito l'interesse e gli umori del momento, hanno cavalcato i malumori soprattutto dell'istante, perché ormai non si parla neanche più del giorno, con la rete tutto è immediato, succede un fatto e immediatamente viene filmato, c'è qualcuno che lo commenta sui network sociali, si formano fazioni, i pro e i contro, si litiga, ci si forma opinioni assolutamente non documentate, ma non si ha nessun problema a manifestarlo in pubblico. Quindi il ruolo del giornalismo che chiaramente ha perso la sua centralità nell'informazione da quando Internet ha reso il mondo un posto globale, quindi con diciamo, molti aspetti positivi ma anche negativi, perché ha tolto completamente il controllo sulle fonti, per cui le notizie vere e le notizie false si mischiano. Il ruolo del giornalista dovrebbe, io mi auguro che possa essere nel futuro, quello di un medium, come si diceva ai tempi, ma medium non significa altro che mediare. La realtà viene percepita, viene filtrata da una persona che si occupa di certi fatti, che li conosce, che ci ragiona e li presenta a chi non ha il tempo, le possibilità di informarsi, ma che si fida del medium. Il problema, secondo me, è cercare di recuperare l'autorevolezza di una figura che ha un servizio sociale, perché il ruolo di informazione è un ruolo primario nella società e purtroppo per tanti motivi, secondo me comprese anche colpe degli stessi giornalisti, questo ruolo è andato perdendosi nel tempo.
Certo, potremmo sempre dire come se fossimo il bar, tanto per non rendere peggiori i bar, nulla contro ovviamente, che è sempre colpa della stampa, ma... Io penso che sì, sia anche colpa della stampa, ma quanta è la colpa di noi lettori? Ormai lettori è un eufemismo, siamo agganciati al titolo del momento e poi lasciamo perdere il tutto, lasciamo perdere la sostanza, quello che lei diceva, il giornalismo del giorno dopo, cioè a dire il pensiero ragionato. Noi oggi scorriamo, anzi scrolliamo, no? I titoli dei giornali e magari ci fermiamo 10 secondi su una cosa che ci virgolette ci interessa.
Indubbiamente, ma è proprio cambiato il modo di informarsi. Io ricordo che mio padre al mattino andava in edicola a piedi, tornava con il giornale e lo sfogliava lentamente. Oggi questa cosa non esiste più. Sui vagoni della metropolitana, nelle grandi città o in treno o sugli autobus si vedono persone che hanno in mano tendenzialmente uno smartphone oppure un tablet e che con il dito indice scrollano, come diceva lei, velocemente una notizia dopo aver letto il titolo, se va bene, occhiello, titolo e sommario e le prime quattro righe. Tutto il resto non conta più perché non si ha più il tempo né la voglia né la pazienza di fermarsi, come se non fosse importante, come se nel titolo ci fosse già il tutto. In realtà il titolo non è assolutamente il tutto, anzi spesso il titolo è fuorviante o racconta un fatto dei tanti, non necessariamente il più importante purtroppo. Quindi ci sarebbe da ripensare profondamente, secondo me, la maniera con cui noi decidiamo di costruire la nostra informazione quotidiana come cittadini e probabilmente questo discorso potrebbe cominciare dalle scuole, perché no? Forse una rieducazione civica anche all'informarsi iniziata alle scuole dell'obbligo potrebbe riportarci un pochino sui binari, perché secondo me li abbiamo proprio persi questi binari.
Li abbiamo persi, sì, e servono anche dei momenti di confronto, dei momenti di pensiero, come può essere quello che organizza il Caffè dei giornalisti mercoledì prossimo, 20 novembre, a Torino. Voci scomode, l'abbiamo già raccontato nelle altre edizioni, quando Voci scomode, che racconta le storie di chi sfida il potere, abbiamo raccontato la Turchia, l'Africa e altre storie. Quest'anno Voci scomode racconta un altro paese che è molto poco raccontato, lo Yemen. Tutto questo si terrà al Circolo della Stampa a Torino, come dicevo, mercoledì 20 novembre. I giornalisti yemeniti esiliati a Parigi, Ali Al-Mukri e Amen Al-Zafa, moderati da Laura Silvia Battaglia, saranno per l'appunto gli ospiti di questa sesta edizione di Voci scomode, storie di chi sfida il potere. Perché ancora voci scomode da raccontare?
È perché purtroppo tutti gli anni abbiamo l'imbarazzo della scelta, nel senso che i paesi su cui concentrare la nostra attenzione sono parecchi ciascuna edizione. E quest'anno abbiamo deciso di raccontare lo Yemen proprio per la ragione che stava dicendo lei, cioè che è un paese del quale si parla troppo poco, come se fosse un affare di altri, semplicemente perché non confina con noi. E non è a diretto contatto con l'Europa, non è un paese da cui partano le navi che sbarcano in Italia per invaderci, come viene raccontato talora, e quindi, come dire, la guerra civile nello Yemen è affare dello Yemen, ovviamente no, niente è affare degli altri, il mondo è di tutti e E lo Yemen è un paese che sta vivendo da troppi anni una situazione davvero intollerabile. C'è una guerra civile che ormai dura da almeno 4 anni, ci sono bambini, donne, anziani che muoiono, mancano i beni di prima necessità, cioè si muore di fame, e questo è nel 2019 è insopportabile. E soprattutto sembra che tutto questo stia accadendo nel disinteresse generale, se non quando paesi come gli Stati Uniti intervengono, ma semplicemente per questioni commerciali, quindi le sanzioni contro l'Iran, che ovviamente hanno a che fare anche con lo Yemen, perché l'Iran sta appoggiando i ribelli Houthi nello Yemen. In tutto questo contesto cosa succede? Che anche solo raccontare quello che sta capitando da dentro è difficile, perché se un giornalista si permette di fare un reportage indipendente e onesto, rischia di essere arrestato, minacciato, picchiato, rapito o ucciso. Questa situazione è incredibile e accade pure quotidianamente. E questo è il motivo per cui noi abbiamo deciso quest'anno di invitare 2 giornalisti yemeniti che purtroppo per loro hanno dovuto lasciare il loro paese e riparare in Europa, precisamente a Parigi, come diceva lei, nella Maison des Journalistes, e abbiamo chiesto loro di raccontarci le loro storie, cioè la loro vicenda professionale e personale, che si è conclusa con l'esilio sostanzialmente, perché l'unica alternativa alla morte era la fuga, e quindi sono scappati.
E quindi sono scappati. Federico Ferrero, quando parliamo di posti che sono lontano da noi, e lo facciamo ogni volta che incontriamo qui nel posto delle parole Lucio Caracciolo raccontando di Limes, cercando di far vedere proprio a parole dove si posiziona uno Stato, perché non sempre diamo per scontato dove si trovi uno Stato. Dove si trova lo Yemen? E per capire dove si trova lo Yemen già abbiamo una fotografia di quello che può essere la sua realtà.
Sì, lo Yemen è nell'estremo meridione della penisola araba, questa è la sua posizione. E se posso citare un fatto personale, devo dire che nella mia esperienza di studente, che ho fatto tutte le scuole in Italia, ho sempre collegato questa zona del mondo a un vago oriente. Ecco, cioè noi abbiamo una conoscenza solitamente molto approssimativa di questi luoghi. E questo fa sì che sia anche poi difficile, come dire, renderli vicini al nostro cuore. Questo secondo me è il dato fondamentale. Credo che molti studenti messi davanti a una mappa del mondo faticherebbero a piazzare, non dico lo Yemen nel posto giusto, cioè a sud dell'Arabia Saudita e confinante con l'Oman, e nella sua propaggine meridionale si affaccia sull'Africa.
Ma a parte gli studenti, me compreso, perché avevo un po' di confusione dove piazzare geograficamente, anche perché lì è molto difficile, riconosciamolo, però è importante l'utilizzo di una carta geografica per capire questo. E l'utilizzo della carta geografica, per esempio, con 2 supporti straordinari che raccontano lo Yemen, da una parte Limes, dall'altra per esempio la rivista internazionale, no? Sono dei confronti di lettura molto molto importanti. E quello che voi farete per l'appunto mercoledì 20 di novembre al Caffè dei Giornalisti con Voci Scomode, storie di chi sfida il potere. Ma questo Yemen che ha un conflitto in corso che non viene raccontato, e quindi la giornata di mercoledì 20 novembre sarà proprio per dare voce, una voce scomoda ma necessaria, per questa terra che ha un conflitto che, per così dire, viene apparentemente risolto.
Sì, però in realtà apparentemente, perché l'ultima pace che è stata siglata quasi un anno fa viene formalmente rispettata, ma sostanzialmente no, nel senso che continuano ad esserci soprusi, negazioni dei diritti fondamentali dei cittadini, negato accesso all'assistenza sanitaria e ai beni di prima necessità. Cioè, i cittadini yemeniti in buona parte non possono condurre una vita normale e sono in situazione di indigenza. e di terrore, perché sanno che non sono liberi di manifestare il proprio pensiero, perché già solo questo può costare loro la vita. Ne approfitto per segnalare che a moderare il dibattito, nel quale saranno coinvolti, come lei giustamente ricordava, i due giornalisti e scrittori anche yemeniti, Ali Al-Mukri e Amin Al-Safa, ci sarà Laura Silvia Battaglia, che probabilmente molti dei suoi ascoltatori già conoscono, una giornalista freelance molto attiva, con collaborazioni di prestigio. Mi fa piacere segnalare che anche socio del Caffè dei Giornalisti, che questa cosa per noi è una collaborazione preziosa. E lei ha una conoscenza molto profonda dello Yemen per ragioni sia professionali sia personali, perché ha sposato uno yemenita, quindi diciamo che lo Yemen ce l'ha anche in casa, ed è veramente la persona ideale secondo noi che può aiutare a districarci in questo complicatissimo panorama dello Yemen e a rendercelo anche più vicino e a spiegarci perché ci deve interessare questa cosa, perché non la possiamo considerare un affare di altri, una cosa lontana.
Laura Silvia Battaglia, ho avuto il piacere di conoscerla in un incontro al Festival del Giornalismo di Perugia, tra l'altro autrice anche di una bellissima graphic novel, La sposa saudita, se non ricordo male. La sposa yemenita, ecco, vede che sì, già ecco. Qui è un errore che dice, dice tanto della confusione che regna per l'appunto in queste terre. E la sua presenza al Caffè dei Giornalisti, Federico Ferrero, è una presenza importante anche perché lei è responsabile del Caffè dei Giornalisti. Ci vuole raccontare in che cosa consiste questa presenza chiamata Caffè dei Giornalisti?
Sì, è una realtà che è nata nel 2012. L'idea è stata di Rosita Ferrato, che non è solo fondatrice ma anche presidente del Caffè dei Giornalisti. Rosita è una giornalista professionista di Torino, scrittrice anche, fotografa, ma ha molteplici interessi nel campo della comunicazione, della narrazione, ed è sempre stata innamorata del giornalismo e delle storie, della cultura del Mediterraneo. Ha provato a unire queste sue passioni fondando l'Associazione Caffè dei Giornalisti, che negli anni si è sempre più strutturata, io lo chiamerei così, come un osservatorio sulla libertà di stampa. A noi piace raccontare storie perché secondo noi le storie sono la maniera migliore di restituire significato e di raccontare il mondo come funziona. Magari da un particolare si possono capire concetti più universali. E il giornalismo, essendo una passione comune di tutti i soci del caffè, lo percepiamo come un mestiere, come stavamo anche dicendo in questa chiacchierata all'inizio, un mestiere in difficoltà, un mestiere difficile da fare, un mestiere spesso squalificato, mal considerato dalla popolazione, quando invece ha un ruolo fondamentale. E fare giornalisti con onestà, con indipendenza, è sempre più difficile, è sempre più complicato mantenersi lavorando come giornalisti, e quindi noi abbiamo deciso di puntare un faro, di tenerlo acceso il più possibile su queste tematiche sostanzialmente, che appunto sono la libertà di stampa, la libertà di espressione e la cultura del Mediterraneo, ovviamente con sconfinamenti, nel senso che lo Yemen fa parte del bacino, diciamo, però ci siamo anche spinti più in là, abbiamo raccontato anche l'Africa nera, perché tutto dove manca libertà di stampa, secondo noi, è opportuno porre l'attenzione. In questi anni di attività abbiamo strutturato un sito che è caffedegiornalisti.it, nel quale peraltro potete trovare tutte le informazioni su Voci Scomode di quest'anno, e abbiamo raccolto dossier, interviste, reportage, approfondimenti che riguardano a tutto tondo il lavoro, il mestiere, il significato del giornalista, ma anche il bello della libertà di stampa e di espressione. Quindi è un sito che si rivolge sia ai professionisti della comunicazione sia ai cittadini curiosi.
Prima di salutarci, Federico Ferrero, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Oh, in questi giorni sto leggendo un libro di Adam Rutherford, che mi piace molto perché sostanzialmente lo sto leggendo nella sua edizione inglese anche per rinfrescare un po' il mio inglese. Comunque credo che in italiano è stato tradotto con il titolo Il libro degli umani o qualcosa del genere. Sostanzialmente è una storia.
E umani la nostra storia, se non ricordo male.
Umani la nostra storia, perfetto. ed è una storia della presenza dell'uomo su questo pianeta, che detta così sembra molto vaga, in realtà è un excursus storico, ma anche sociale, politico, che secondo me ci aiuta a ragionare sulla nostra vera identità, sul significato del nostro essere su questo pianeta, e anche ci dà un punto di vista molto più alto rispetto alle nostre polemiche terrene su quanto senso possa avere la difesa di un metro di confine, avanti, indietro, in alto, in basso, quando in realtà siamo tutti ospiti di un pianeta che ha le sue dinamiche e i cui continenti si stanno spostando e che sostanzialmente è disinteressato a tutte le nostre lotte, le nostre guerre, che sono veramente insensate. Più si alza lo sguardo sull'uomo, più ci si rende conto di quanto ci siamo persi nei secoli in cose tragiche del tutto inutili. Quindi questo libro lo sto leggendo, l'ho iniziato da poco, ma mi sta già coinvolgendo perché lo trovo davvero molto interessante.
Grazie ancora del tempo che ci ha dedicato Federico Ferrero, buona giornata.
Grazie a voi, è un piacere. Alla prossima.